Ok, cinematico diverso.
Fino ora l'abbiamo citata tante volte, però non l'abbiamo mai affrontata in maniera rigorosa. Per cui la lezione di oggi, compresa anche le esercitazioni che faremo, è legata al discorso riguardante la cinematica inversa. Il problema è formalizzato in maniera piuttosto sintetica attraverso questa relazione qua, che noi abbiamo sempre visto in termini di cinematica diretta, cioè perlomeno sappiamo gestirla bene in cinematica diretta. Queste A1021 AN-N-1 sono le matrici di nota traslazione, ricavate così per modella di Tartenberg, e ognuna di esse è legata al parametro indipendente che definisce con un grado di libertà per ogni matrice la matrice stessa. Quindi il prodotto di queste matrici di rototraslazione determina la matrice di rototraslazione complessiva dall'end effetto alla base del robot, in cui in questa terna, in questa matrice 4x4, in realtà gli argomenti che ci interessano, le componenti che ci interessano sono 3x3 della matrice di rotazione, quindi la colonna dell'origine, e sono contenute tre valori che vengono assegnati, per cui questo diventa l'input e l'output di questa analisi cinematica inversa è il Q1 Qn. Ok, per cui viene data in tanti modi l'input, può essere PE, FIE, notazione minima, oppure può essere la matrice TN 0, come è indicata qua, che contiene tutte queste grandezze. Il risultato di questo analisi cinematica è il Q1 Qn, e abbiamo visto insomma questo legame qua. Allora, l'equazione innanzitutto non è lineare, perché questi Q1 e Qn sono quasi sempre elementi che non sono argomenti, che sono argomenti di segni e di coseni, e solitamente da soluzioni multiple. Per queste soluzioni multiple non è un evento raro. Se noi prendiamo un robot antropomorfo come quello che abbiamo di là, con cui avete giocato un pochettino, nei robot antropomorfi ci sono multiple soluzioni multiple, cioè ci sono multiple soluzioni, e anche elevate. Mi sembra che sia fino a 8 soluzioni possiamo avere. Quindi a parità di posizione dell'end effetto il robot può porsi con la struttura in 8 posizioni diverse. Quello che è importante sapere è che nel passare da una posizione all'altra posizione si passa sempre per una configurazione di singolarità. Questo è, o meglio, in realtà no, può cambiare posizione in maniera diretta, però solitamente ci sono, nel momento in cui siamo in un punto di singolarità, c'è anche un passaggio di configurazione. Ovviamente la soluzione è garantita solamente se il manipolatore appartiene, se l'end effector come obiettivo ha quello di andarsi a porre nello spazio di lavoro destrosso, cioè nello spazio di lavoro manipolabile, quello in cui può essere raggiunto dalla mano. E ci sono casi in cui abbiamo anche infinite soluzioni. Questo è il caso dei manipolatori ridondanti. Ecco, questo è un classico manipolatore ridondante, l'LBR della Cucca, a 7 gradi di libertà, e questo permette di afferrare un oggetto e spostarlo in gomito. solitamente viene utilizzato, questo per due ragioni viene utilizzato questo tipo di robot. Innanzitutto perché questo è un robot collaborativo, per cui viene utilizzato facendo in modo che il gomito sia solitamente verso il basso, se viene attaccato in posizione verticale. Questo per questioni psicologiche, cioè noi siamo abituati a vedere la gente con le braccia così, per cui se dobbiamo collaborare con un robot che anche lui più o meno manipola sfruttando il gomito in questa maniera qua, siamo più a nostro agio. Questa è una considerazione, ovviamente non è l'unica considerazione, è per questo tipo di robot. In realtà il vantaggio di questo robot è quello che di riuscire ad arrivare in un punto entrando per delle aperture, per dei fori, e questo per evitare gli ingombri, per evitare di andare a collidere con qualcosa di ingombrante, ad esempio montare qualcosa passando per un finestrino di un'automobile. Questa è la classica applicazione. In questo però l'analisi cinematica inversa introduce degli infinite soluzioni. Noi non entreremo in dettaglio nelle soluzioni, entreremo solamente accenni, però preferisco darli quando avremo finito la cinematica inversa per capire come si può intervenire in questo caso qua. Ok, perché è utile l'analisi cinematica inversa? È utile in tutti quei casi in cui non utilizziamo l'autoapprendimento. L'autoapprendimento, sapete cos'è? Abbiamo visto nel ruolo di verniciatura un autoapprendimento totale, oppure l'autoapprendimento in cui si assegnano le coordinate di punto a punto, portando al ruolo determinati punti, e gli si fa costruire la traiettoria intorno a quei punti. L'applicazione di pick and place, che è così, in cui prendi un oggetto qua, poi portalo qua e poi depositalo, viene fatto istruendo il robot, portarlo proprio fisicamente in questo punto, poi in questo punto, in quest'altro punto, in quest'altro punto. Questi quattro punti vengono memorizzati dal sistema e per quei quattro punti non serve fare l'analisi cinematica inversa, perché so già i valori delle coordinate dipendenti, quindi più serie, perché sono state assegnate dal sistema nel momento in cui registravo i punti. Però una volta calcolati, una volta noti questi punti, viene pianificata una traiettoria che può essere più o meno spigolosa o anche più o meno distante dai punti, e in questo caso il sistema deve fare la cinematica inversa. Ecco, oppure quei casi in cui c'è totalmente affidamento all'analisi cinematica inversa è quando dobbiamo lavorare in offline. Vi faccio un esempio. Ah, video non disponibile. Ok, perfetto, l'han tolto. Ah, per fortuna mi avevo caricato. Ecco. Ah. Sapete dove togliere il fatto che quando mando in slide lui mette automaticamente il settaggio in estensione di schermi? File, options. Niente, vabbè.
vediamo un po' se lo tiene.
Ecco, vedete, questo è fatto interamente in simulazione. Questi sono software che hanno, ad esempio la Cuca ce l'ha, perché fa parecchi software e leader per quanto riguarda la BB, scusate, è leader per quanto riguarda un po' di saldatura mondiale, per cui vedete, avete il pezzo, le coordinate vengono definite da chi? Dal pezzo. Quando viene introdotto il pezzo da all'interno, quelle coordinate vengono segnate, per cui quello che si fa è istruire il robot finché vada ad avvicinarsi a, non so, 2 cm, 1 cm dalle coordinate definite. Ecco che in questo caso il software deve effettuare una cinematica inversa ogni volta, in ogni punto, e non c'è altra possibilità. Allora, vediamo un semplice caso di cinematica inversa. Allora, in questo caso, cosa abbiamo? Abbiamo un 3 gradi di libertà, va bene perché siamo nel piano, perché abbiamo un x, y più l'angolo. Questa è la matrice di rototraslazione, intesa in, come prodotto di matrici di rototraslazione che vanno da 3 fino a 0, dove 0 è il sistema di riferimento inerziale, anche se è un robot piano, per cui questa è un'estensione 3D semplificata a un robot piano, per cui la terza colonna, vedete, è sempre 0, la coordinata z della coordinata, questa rappresenta la coordinata, le coordinate del punto P rispetto alla tema di riferimento 0. E se voi guardate, è facilmente ricavabile questa terna qua. Questa potrebbe essere una domanda d'esame, ad esempio, effettuare analisi cinematica inversa di un manipolatore a 3 gradi di libertà piano in notazione matriciale completa con dei gradi d'altere. Allora, è abbastanza facile di cavare la matrice perché al di là dell'ultima riga, qui cosa abbiamo? Per definizione quelle sono le coordinate dell'origine dell'end effector, della terna dell'end effector rispetto all'origine 0. Per cui noi cosa avremo? Avremo la somma di questi 3 vettori A1, A2, A3, dove lungo X cosa avremo? A1 cos θ1, poi avremo A2 cos, e qua si sommano θ1 e θ2, vedete questo contributo qua, più A3 coseno θ1, θ2 e θ3. Vedete? Poi la seconda riga sono le coordinate lungo Y, e quindi avremo la stessa cosa, A1 sin θ1, A2 sin θ1 e θ2, A3 sin θ1, θ2 e θ3, sommati. Come terza componente ho detto 0, e qui cosa abbiamo? Questa è la matrice di rotazione della, che mi rappresenta la rotazione della terna 3 rispetto alla terna 0. Ora, qui abbiamo solamente la rotazione, per cui per definire quella rotazione è la matrice intorno all'asse Z, in rotazione intorno all'asse Z, per raggiungere la terna 3. E vedete che dovete ruotare in θ1, θ2 e θ3. Questa è la rotazione attorno a Z perché 1 è qua. E poi vedete, c'è θ1, θ2 e θ3 su tutti quanti, con i rispettivi segni così. Per cui questa la ricavate facilmente. Ok. Allora, qual è l'input dell'analisi? L'input dell'analisi è le coordinate Px, Py, quindi le coordinate di P, e la coordinata phi dell'end effector. Questi sono gli input dell'analisi cinematica inversa. Quindi nel nostro caso le coordinate del punto dell'end effector e l'orientazione dell'end effector, da cui si deve ricavare cosa come incognite? Le incognite sono gli angoli θ1, θ2 e θ3. Ora, le relazioni in gioco sono queste. abbiamo una relazione che è phi, è data da θ1 più θ2 più θ3. Dobbiamo ancora ricavarla. E poi possiamo scrivere questa relazione qua. Vedete, P, Wx sono le coordinate di W. W sta qua. Quindi non è il punto dell'endeffetto, è un punto prima, che sta qua. Quanto vale questo PW? Sarà il punto Px, le coordinate di P in x, meno, vedete, questa grandezza qua. Meno 3 coseno phi, dove phi l'abbiamo appena definito. In pratica è così. Qui è l'end effect, ok? Questa è le coordinate P che sono note, ok? Questo è phi ed è il punto di partenza, ok? E questo è W. Quanto vale W? W sarà pari a P meno questo vettore qua. È P meno questo vettore qua. E quel vettore là ha lunghezza A3 e poi è pari a coseno phi, sen phi e 0. Giusto? E quindi la sua coordinata x sarà px meno a 3 cos phi, che è scritta qua, e la sua coordinata y sarà py, pwy sarà py, cioè la coordinata del punto p di y, meno a 3 sen phi.
Sì?
Sì?
Ma per quanto riguarda la matrice di rotta trasversale, no?
Sì.
Quella complessiva sarebbe coseno di θ1 più θ2 più θ3,
sì,
e così via.
Sì.
Però se io faccio che questa è la terna 0, l'origine è la terna dell'effetto.
Sì.
Però se io faccio tra la terna 0, tra la terna 0 e tra la terna 1,
sì,
avrò coseno di θ1, seno di θ1, 0, 0 e così via.
Sì.
Se poi moltiplico per la terna tra la matrice tra la terna 1 e la terna 2, avrò di nuovo coseno di θ2, seno di θ2, 0 e 0 e così via.
Sì.
Se faccio però il prodotto tra le matrici, avrò il prodotto tra coseno di θ1 e coseno di θ2 come,
sì,
primo, come
sì,
prima posizione.
Però dopo semplificando mi ritorno a questo. Cioè ho capito quello che vuole dire. Io avrò tutti i termini seno e coseno di θ1 e θ2, giusto?
Sì.
Ok? Che poi moltiplicano termini che sono il seno di θ1 più θ2 e il coseno di θ1 più θ2, che poi va a moltiplicare un'altra che è termini che sono legati a... Ah no, no, scusi. Avrò il prodotto di tre matrici di rotazione che sono entrambe con quella struttura, ma comparirà coseno di θ1 su una, coseno di θ2 sull'altra, coseno di θ3. E dice, quando li moltiplico assieme, li dovrei avere questi qua.
Sì,
giusto?
Intuitivamente è chiaro che dalla 0 alla 3 sommo, perché sa che è una fotografia,
sì,
quindi sommo e poi qui arrivo
direttamente.
Però faccio sempre by step.
Ci arriva lo stesso, perché qui i prodotti coseno di θ1 per coseno di θ2, alla fine sono semplificabili in somme di seni e coseni.
Ah, ok.
Quindi alla fine si ritorna là. Cioè alcune cose si semplificano, poi altre ne si ritorna. È che sono somme di seni e coseni che coinvolgono. Di solito abbiamo seno di θ1 più θ2 uguale seno di θ1 coseno di θ2 meno, cioè quelle cose là.
Sì, sì, sì.
Qua è θ1 più θ2 più θ3, quindi è ancora più complicato. E credo che questo sia l'unico caso in cui potrebbe saltare fuori. Ok, allora dove eravamo? Eravamo qua, ok? Quindi questo è il punto W. Ma W è pari anche a questa grandezza qua, è A1 coseno θ1 più A2 coseno θ2. E lungo Y è A1 sen θ1 più A2 sen θ1 più θ2. Ok? Quindi queste relazioni riusciamo a scriverle. Giusto? Bene. A questo punto si può fare il quadrato di queste grandezze, cioè il pwx uguale a 1 coseno θ1 più a 2 coseno θ2, fare il quadrato di questa e il quadrato della seconda e sommarle. Anzi, provate, perché avete il foglio, provate a fare questa operazione qua e vedere se vi salta fuori questa grandezza qua. Ehi, salta fuori?
C'è un termine misto, c'è un
termine misto.
Ah, cos'è? Coseno di 1 per coseno di 1 più 2 più 6 più 1. Coseno di 1
per coseno di
1.
Coseno
di
1. Coseno di 1.
Coseno di 1. Coseno di 2 più seno di 1.
Che equivale a
coseno di 2.
Che equivale al coseno di teta 1 più teta 2 meno teta 1 e quindi rimane coseno di teta 2, giusto? Ok, perché somma di seni e coseni. Ok, quello che ottenete è questa grandezza qua. Ok, con questo termine qua che è 2a1a2 che moltiplica coseno di teta 1 teta 2 più seno di teta 1 meno coseno, meno seno di teta 1 teta 2 sen teta 2 sen teta 1. Allora questa grandezza qua adesso che è ottenuta così, siccome questi pv doppio li conosciamo, è facilmente esplicitabile in funzione del coseno di teta 2, che è l'unica grandezza che dove c'è l'incognita, e quindi si scrive questa cosa qua, e poi qua abbiamo il coseno di teta 2 è uguale a qualcosa e compaiono due soluzioni, cioè il teta 2 è l'arco coseno di quel che è, di quella grandezza qua, ed è giusto che siano due soluzioni perché una è questa e l'altra è questa a parità di ad effetto messo in questa maniera qua, quindi è sensato che ci sia. Ovviamente affinché ci siano soluzioni deve essere necessario che questa grandezza qua sia compresa tra meno 1 e 1, altrimenti l'arco coseno non dà risultato. E anche questo ha senso, perché se non avviene così, vuol dire che siamo fuori dallo spazio di lavoro del robot. Quindi il risultato che otteniamo, se voi vedete in mappa, è un risultato solamente che avrà valori complessi e quindi vuol dire che non c'è soluzione geometrica. Ok? Allora, una volta trovato 32, poi si prosegue, insomma le cose sono più semplici per trovare 32. Si può ragionare anche in termini geometrici. Questa è l'analisi geometrica, quindi una volta identificato A3 col valore phi e identificato il punto W, noi sappiamo che qua le tre coppie ortoidali formano un'arpa trecerniere, quindi quella è una diede RRR in cui il valore 0W è il nostro telaio fittizio, la rimembranza di meccanica applicata alle macchine. Ok? Per cui qua possiamo lavorare con il teorema del teorema di Carnot, cioè alfa lo si trova come arco tangente 2 del punto W, vedete? Atan 2, PWY e PWX, e troviamo quindi qual è la fase del vettore che congiunge 0 con W. E poi beta, noi sappiamo che abbiamo il teorema di Carnot, non il teorema di coseno di Carnot, in cui abbiamo questa relazione qua. Sappiamo che questa grandezza radice di PWX al quadrato, PWY al quadrato, è questa lunghezza qua. Quindi sappiamo che questa lunghezza al quadrato è data da questa lunghezza più questa lunghezza al quadrato, sempre, meno due volte il prodotto dei due per il coseno dell'angolo del mezzo, che è alfa. E quindi si trova alfa. Si trova, non è alfa, scusate, è beta. Una volta trovato beta è facile, perché phi 1 è alfa meno beta, e via dicendo. Quindi si riesce a trovare tutto il resto. Ok? Bene. Il problema nasce quando abbiamo un robot vero, cioè quindi sono casi particolari che si trovano sì nella realtà, però riguardano solamente lo SCARA, che è quel robot che fa questo movimento qua, che è esattamente quello, cioè lo SCARA è un robot a grado di libertà più ha una componente Z che è disaccoppiata dagli altri, per cui in quel caso la cinematica è molto facile quella dello SCARA, perché la parte sopra che si muove sono esattamente per grado di libertà, e poi c'è lo stelo che scende che forma una coordinata Z il cui valore è esattamente la coordinata Z del punto che dobbiamo raggiungere, per cui non ci sono problemi. Il problema è quando abbiamo a che fare con un robot a 6 gradi di libertà. Allora, una soluzione che si incontra piuttosto facilmente è il caso che si riesce a ottenere piuttosto facilmente, dove facilmente è tra virgolette facilmente, perché insomma c'è lo stesso un bel po' di matematica, però diciamo in maniera più semplice, è il caso in cui si ha il polso sferico. Il polso sferico l'avete già incontrato quando abbiamo fatto Denham-Hartenberg. E consiste in questo. Avete cosa? Avete coppia rotoidale più coppia rotoidale più coppia rotoidale in sequenza, prima cosa. Seconda cosa, tutti gli assi di rotazione concorrono nello stesso punto. Quello si chiama polso sferico. Ed è esemplificato qua, vedete? L'asse di rotazione del punto 5 va in questa direzione, quella del giunto 7 va in questa direzione e il 6 è proprio l'intersezione dei due, per cui qua il punto, il centro del polso sferico è qua. Devono essere consecutivi affinché il gioco funzioni. Ok, perché funziona? Allora, fate questo ragionamento qua. Voi avete messo il robot in una determinata posizione e provate a ruotare il giubbo 7. Quel punto, chiamiamolo S, dove va a finire? Io ruoto il 7, dove va a finire S? Eh? È fermo, rimane là. Ok, adesso provate a ruotare il 6, dove va a finire S? È fermo. E provate a ruotare il 5. È sempre fermo. Quindi questa è una proprietà fondamentale. Cioè vuol dire che per quanto io muova 5, 6, 7, in quel caso là, quel punto rimane un punto fermo. E questa è la proprietà importante. Allora, vediamo un po' di vederlo un po' matematicamente questo concetto qua. Allora, questa è la terra dell'end effector. Vedete, qui abbiamo un punto sferico di nuovo. Abbiamo asse rotidale e asse rotidale. Oh, facciamo un po' di pausa e poi riprendiamo dopo.